Sta per andare in onda
Cinemagando, il podcast di cinemio.it.
E benvenuti a Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Io sono Luigi Coccia e vi terrò compagnia per i prossimi 45 minuti insieme a tutta la redazione di Cinevagando. Siamo arrivati a settembre, le sale cinematografiche cominciano a riempirsi e la programmazione riprende il suo corso. Anche noi di Cinevagando seguiremo attentamente le uscite cinematografiche, le notizie, le curiosità e tutto ciò che riguarda il mondo della celluloide. Prima di partire per questo podcast che ci accompagnerà fino a fine ottobre, vi ricordo la nostra mail per scriverci, che è info@cinemio.it, la nostra pagina su Facebook e quella su YouTube, e www.cinemio.it insieme a iTunes per scaricare la puntata. Ma partiamo come di consueto con il nostro sommario. Le recensioni dei film in uscita con Antonella Molinaro. La quinta e ultima puntata della monografia di Alberto Sordi a cura di Francesca Barile. E infine la rubrica del cinema di animazione di Chiara Ricci. Mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare. Allora, siamo in collegamento per il nostro podcast di ottobre, il primo podcast della nuova stagione cinematografica, con Antonella Molinaro. Ciao Antonella!
Ciao Luigi e ben ritrovati a tutti.
Allora, con Antonella andiamo alla scoperta dei film in uscita al cinema. In questa prima parte del nostro incontro ci occuperemo dei film in uscita alla fine di settembre, quindi la settimana del 19 e del 26. Più tardi avremo la seconda parte con i film in uscita ad ottobre. Iniziamo subito con il primo film, che si chiama Il futuro.
Sì, Il futuro di Alicia Scherson, che credo di averlo detto bene, non so bene la pronuncia. L'aspetto interessante di questo film è che è una coproduzione tra Italia, Cile, Germania e Spagna ed è diciamo prodotto in Italia, infatti distribuito dalla Movimento Film di Mario Mazzarotto. Il film vede come protagonisti i nostri italiani Nicolas Vaporidis, Manuela Martelli e Luigi Ciardo e la partecipazione straordinaria di Rutger Hauer, che noi amiamo tantissimo qui in Italia. Il film è tratto dal romanzo di Roberto Bolaño, Il futuro, ed è il primo film di questo autore cileno che si riesce a portare in scena. Il libro era scritto, era ambientato nella capitale italiana, quindi è stato diciamo normale, naturale ambientare anche il film e girare il film in Italia. Che altro? Il film è stato, la regista è cilena ed è stata una pluripremiata regista, anche ha vinto tantissimo col Play, per esempio, come alla miglior regia al Tribeca Film Festival. E quindi diciamo interessante perché vedremo appunto i nostri giovani attori italiani, perché tra l'altro ho detto Vaporidis, la Martelli sono tutti giovani attori, a confronto con un attore Hauer appunto di un certo livello.
Bene, e torna Ron Howard, questa volta ci porta nel mondo della Formula 1 col suo nuovo film che si chiama Rush.
Sì, anche questo è attesissimo ed è ispirato appunto alla storia che tutti ricordiamo della sfida, una delle rivalità più accese appunto di sempre, quella tra il tedesco Niki Lauda e l'inglese James Hunt, uno sulla Ferrari e l'altro sulla McLaren. Riprende anche il famoso incidente del 76 di Lauda nel quale appunto rimase incastrato nell'auto e rischiò di morire bruciato vivo. Ron Howard ne ha parlato molto bene di questo film, l'ha visto appunto come una metafora dell'essere umano, violenza, ambizione, amore, sesso. E tra l'altro i due protagonisti che appunto apprezzeremo molto nel film, che sono appunto Chris Hemsworth, il famoso Thor che tutti abbiamo visto ultimamente e che rivedremo in Thor 2, e Daniel Brühl, che sono talmente entrati nel ruolo da rivivere la rivalità anche nel, diciamo, sul set. Un'altra piccola, un paio di chicche, vedremo nel film il nostro italiano Pier Francesco Favino, che anche lui è stato lodato da Ron Howard, in un'intervista appunto ha affermato che gli è stato consigliato da Spike Lee e lo deve ancora ringraziare per la sua straordinaria interpretazione. E poi un'altra cosa di questo film è sicuramente da lodare la straordinaria fotografia e l'utilizzo contemporaneo di filmati di scena, quindi di filmati reali appunto le riprese poi sul set. Per esempio è materiale d'archivio l'incidente che Hunt vede in TV, l'incidente di Niki Lauda, e secondo Ron Howard non riusciremo ad accorgerci della differenza.
Bene, e cambiamo continente perché esce il nuovo film di Wong Kar-wai che si chiama The Grandmaster.
Sì, film anche questo attesissimo, perché tra l'altro l'intenzione di realizzare questo film fu annunciato nel 1996 dal regista, però diciamo la sua precisione, il suo zelo nel preparare i suoi film lo ha portato all'uscita appunto nel 2013. Il film è ispirato, racconta la vita di Ip Man, il maestro di Wing Chun, che divenne anche il mentore di Bruce Lee. È un peccato soltanto che, appunto, pur essendo un film, diciamo, pensato già più di 10 anni fa, esce dopo vari film ispirati allo stesso personaggio. Però dicevamo che è stato preparato con assoluta cura e perfezionismo, infatti per esempio il protagonista per prepararsi si è allenato 4 ore al giorno per un anno intero. Il coreografo dei combattimenti è lo stesso di Matrix, Kill Bill e La Tigre e il Dragone, per cui diciamo almeno a livello di Kung Fu ne vedremo davvero di scene molto belle sicuramente.
Oh, e ora occupiamoci di due film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia, tra l'altro uno ha vinto il Leone d'Oro e l'altro per la migliore interpretazione, sono Sacro Gra e Via Castellana Bandiera.
Sì, di entrambi infatti ne abbiamo parlato già il mese scorso quando abbiamo parlato di Venezia e siamo contenti, io sono contenta di averne parlato perché sono stati entrambi un successo e potremo vederli subito, quindi subito dopo l'uscita, la vittoria a Venezia, li vedremo appunto la settimana del 19. Sacro Gra ha vinto il Leone d'Oro appunto, che ritorna finalmente in Italia dopo 15 anni, dopo Così ridevano di Gianni Amelio, che tra l'altro, tra parentesi, è rimasto questa volta a bocca asciutta con il suo Intrepido. E invece ha vinto la Coppa alla migliore interpretazione femminile Emma Dante insieme alla protagonista Elena Cotta e Via Castellana Bandiera, appunto il film di e con Emma Dante, di cui abbiamo appunto già parlato anche il mese scorso. Quindi consiglio sicuramente di andare a vedere questi due film.
Oh, e in attesa di vedere altri film dal Festival del Cinema di Venezia, passiamo alla settimana del 26 e iniziamo con Sofia Coppola e il suo Bling Ring.
Sì, anche questo, io lo attendo molto, dai trailer, il trailer gira ormai da prima dell'estate, è un film che mi ha incuriosito già dalla prima volta che ho visto il film, il trailer. Nel film vediamo come protagonista e unica, diciamo, attrice più nota, la maghetta Emma Watson, che sicuramente maghetta non è più, nel senso che ha fatto due o tre film nei quali l'interpretazione, la sua interpretazione ci ha fatto dimenticare di averla vista bambina in Harry Potter. Infatti uno di questi è sicuramente Noi siamo infinito di Schabowski, mentre invece l'attendiamo in Noah di Aronofsky, che arriverà a marzo 2014. Intanto appunto la vedremo in Bling Ring di Sofia Coppola, che è ispirato ad una storia vera, che è appunto quella di una gang di teenager che tra il 2008 e il 2009 saccheggiarono una serie di ville di varie celebrities di Hollywood, tra le quali Orlando Bloom, Lindsay Lohan e Paris Hilton. Il film è girato in parte anche nella villa di Paris Hilton, che compare gentilmente anche nel film. E che dire, Sofia Coppola, anche lei è una regista che è sempre molto precisa in quello che fa, e per preparare i suoi personaggi ha persino chiesto alle protagoniste di entrare nelle ville di amici e di saccheggiarle con un intento ben preciso, cioè gli ha dato una lista di oggetti che avrebbero dovuto rubare, quindi diciamo le ha preparate in questo modo al film. Ho detto, io lo attendo e lo consiglio, sono sicura che sarà un film sicuramente molto interessante.
Bene, e torna anche il cinema catastrofico di Roland Emmerich, perché esce Sotto assedio.
Sì, Roland Emmerich ritorna a fare quello che gli piace di più. Infatti per la quarta volta, dopo Independence Day, L'alba del giorno dopo e 2012, entriamo di nuovo con Emmerich nella Casa Bianca, e ancora una volta la vedremo probabilmente distrutta o comunque messa sotto sopra. Nel film troviamo Channing Tatum, Jamie Foxx e Maggie Gyllenhaal. E vabbè, la storia, diciamo, è la classica storia nel quale la Casa Bianca viene attaccata, questa volta però da terroristi americani, e si ritrova un poliziotto che era andato lì per portare la figlia a fare un giro turistico nella Casa Bianca, si ritrova a dover difendere il presidente degli Stati Uniti, interpretato appunto da Jamie Foxx. Approfitto, diciamo, del film per segnalare che Ronald Emmerich, che è un regista tedesco che ormai ha girato più film in America che non appunto in Germania, porterà in scena un film, Stonewall, che è sui moti di protesta del 1969, da cui è nato il movimento gay. Infatti Emmerich è gay dichiarato, ha fatto outing già da un po' e ci tiene molto appunto a questo progetto, che sarà sicuramente meno costoso di questi film appunto catastrofici, ma forse un po' più interessante.
Bene, ci sentiamo più tardi con te, Antonella, per la seconda parte delle recensioni dei film in uscita. E diamo il benvenuto alla nostra Chiara Ricci. Ciao Chiara.
Ciao Luis e bentrovati a tutti gli ascoltatori del podcast.
Oh, allora, vediamo che cosa ci hai procurato tra le scartoffie cinematografiche del mese di ottobre. Partiamo subito con le animazioni. So che hai trovato due film di animazione.
Ebbene sì, per il mese di ottobre ci aspettano ben due cartoni animati, che sono appunto Il Cattivissimo Me, il sequel, quindi il 2, che uscirà nelle sale il prossimo giovedì 17 ottobre. La regia è affidata a Pierre Coffin e Chris Renaud, e questa volta abbiamo Eduardo, che è conosciuto come il Macio, che ha intenzione di rapire i Minion per trasformarli in terribili macchine da guerra, viola, per dominare il mondo. Gru e le sue tre bambine saranno nuovamente coinvolti in una vicenda mozzafiato, ricca di nuovi personaggi, di diabolici piani e dei sempre fedelissimi Minion, ai quali questa volta sono stati anche dedicati ben due cortometraggi incentrati proprio sulla loro figura. E poi si torna in sala anche giovedì 31 ottobre per andare a vedere in 3D Spotty il dinosauro. Questa volta si tratta di un cartone animato prodotto in Corea del Sud e racconta di Spotty, un piccolo tarbosauro, è il cucciolo più giovane di una famiglia di coraggiosi predatori. È curioso ed ama giocare. Passa le giornate nella foresta insieme alla mamma e ai suoi fratelli, aspettandolo diventare abbastanza grande per andare a caccia con il padre. Un giorno però One Eye, un tirannosauro con un occhio solo, attacca il branco di Spotty, il che viene separato dalla sua famiglia. In questo modo Spotty, rimasto ormai solo, incontra poi una femmina della sua specie, anch'essa impaurita e sperduta, che si chiama Occhi Blu. E assieme supereranno nuove avventure, nuovi ostacoli e per Spotty forse se arriverà anche il momento della vendetta contro il tirannosauro.
Bene, e ora invece occupiamoci di altri due film che usciranno ad ottobre che raccontano un po' la vita di questi grandi personaggi, di queste grandi figure. Il primo è Jobs.
Sì, sempre il 17 ottobre, se vogliamo facciamo il bis in sala e andiamoci anche a vedere Jobs, appunto, che è di Joshua Michael Stern, è la giovinezza del fondatore della Apple. Infatti il film parla proprio della carriera di Steve Jobs dal 1971, quando ha passato una prima fase hippie, sino al 2000, poco prima dell'invenzione dell'iPod. E soprattutto, appunto, è un documentario da vedere proprio perché racconta gli inizi di questo magnate, di questo genio della tecnologia, appunto dal suo periodo degli anni 70, Figlio dei Fiori.
E un altro film che parla anche di figure nella loro gioventù è Giovani Ribelli.
Sì, sempre il 17 ottobre, giornata molto piena per il nostro cinema. E uscirà appunto Giovani Ribelli, Kill Your Darlings, ed è un film di John Crocidas con Daniel Radcliffe, Ben Foster e Jack Huston. È un film appunto biografico che racconta le vicende universitarie di Ginsberg, Kerouac e Burroughs. Ovvero sia, oggi questi nomi sono delle icone, sono dei nomi che ci raccontano molto, però è importante anche vedere cosa sono stati da ragazzi, cosa hanno fatto appunto alla Columbia University. Jack Kerouac era uno sdravato universitario tornato agli studi dopo aver resistito 8 giorni in marina. William S. Burroughs aveva abbandonato la facoltà di medicina e stava diventando un giovane tossicodipendente, sopravvivendo ai margini della scena boemiana newyorkese. E Allen Ginsberg era invece una nervosa e puritana matricola alla Columbia University.
Oh, e sappiamo che a te piace un po' andare a trovare delle chicche all'interno della cinematografia, magari dei film che non tutti avranno occasione di vedere perché non usciranno in tutte le sale e sono magari dei veri e propri documentari. Io partirei con questo documentario che si chiama Vermeer e la musica.
Sì, il giovedì 10 ottobre infatti in alcune sale italiane uscirà appunto Vermeer e la musica, in cui appunto verrà riproposta sul grande schermo la mostra che è stata allestita alla National Gallery di Londra. E oltre a vedere questi magnifici dipinti e opere di questo pittore olandese, verrà anche raccontata la sua vita, quindi si andrà anche nei luoghi dove ha vissuto Vermeer e appunto verrà raccontata anche la sua arte, la sua storia, la sua biografia e appunto anche la storia, gli aneddoti e, se vogliamo, anche alcuni misteri che si nascondono dietro alle le più importanti opere, come appunto, molti lo ricorderanno, La ragazza con l'orecchino di perla.
Bene, abbiamo detto più volte che vedere l'arte al cinema è sempre comunque una cosa molto particolare, anche se, come dicevo prima, un po' rara, perché non tutti i cinema proietteranno questi film. E parliamo invece adesso di una pellicola molto particolare che parla di sport, e più precisamente di tennis.
Sì, uscirà martedì 22 ottobre nelle sale questo documentario dedicato alle tenniste sorelle, ma anche rivali, che sono appunto Venus e Serena Williams. La regia è di Michael Baird e di Michelle Major, e appunto questo vuole essere un documentario su queste due campionesse, sorelle ma anche appunto rivali, che sono simboli del tennis femminile dell'ultimo decennio. Queste due giovani sono cresciute a Compton da una famiglia che le spinge a divenire campionesse e si ritrovano a passare dagli allori mondiali anche allo sconforto quando una delle due sorelle, ovvero Venus, viene diagnosticata la sindrome di Sjögren nel 2010 e Serena è protagonista di un aggressivo scontro con una giudice durante un match agli US Open del 2011. Quindi si raccontano appunto gioie e dolori della carriera privata e professionale di queste due campionesse dello sport.
E passiamo per finire ai fumetti al cinema, perché esce un film dedicato a Zagor.
Sì, lo stesso giorno del documentario delle tenniste esce anche un documentario dedicato a Zagor, intitolato appunto Noi Zagor, per la regia di Riccardo Jacopino. E si racconta appunto di Zagor, di questo eroe dei fumetti, che è stato creato nel 1965 dall'italiano Sergio Bonelli e disegnato da Galiano Ferri. Vestito con una maglia rossa indiana, con raffigurato l'uccello tuono, combatte nel West in difesa di deboli e innocenti, divenendo così simbolo di imparzialità tra le razze. Nel corso degli anni il fumetto è andato incontro a un successo inaspettato ed ha creato un universo di appassionati in continua crescita. Così, attraverso l'aiuto di interviste ai creatori del personaggio e anche di una visita dietro le quinte della realizzazione dei volumi presso la Bondelli Editore, il documentario diviene una testimonianza che cattura l'entusiasmo del popolo degli zagoriani, dai semplici amatori ai puri collezionisti.
Bene, noi vi invitiamo a cercare le sale che proietteranno queste pellicole. E detto questo, noi ci salutiamo, Chiara, e ci sentiamo per il prossimo podcast.
Assolutamente sì, buona visione a tutti e sempre buon grande cinema.
Ed è arrivato il momento di ascoltare la quinta e ultima parte della monografia di Alberto Sordi, curata da Francesca Barile.
Prevalentemente Sordi è un animale di cinema, però ha lavorato anche per la radio, abbiamo detto, soprattutto in gioventù, e non è mai mancato nella televisione. Memorabili le sue ospitate in spettacoli musicali, ad esempio il popolarissimo Studio 1 negli anni 60, 65, 66, in cui ha sempre dato prova di sarcasmo e bonomia. Celebre ad esempio uno sketch girato con le due famosissime gemelle Kessler, nonché appunto con la conduttrice Mina. La popolarità di Sordi è stata però consacrata da una trasmissione intitolata Storia di un italiano, che è stata realizzata in quattro edizioni. La prima edizione risale al 1979, l'ultima alla fine degli anni 90. Purtroppo c'è da dire che questo ciclo, che nasce dai film di Sordi e che praticamente vogliono fare da fil rouge di una storia dell'italiano medio, non è più stata riproposta dalla TV e per ripetersi nel B-Fest del marzo del 2013 c'è stata la possibilità di rivedere i singoli episodi che hanno appunto fatto parte di questo programma televisivo. Oltre alle varie ospitate c'è anche da ricordare di Sordi un servizio realizzato in suo onore in occasione del suo 80° compleanno. Il sindaco di Roma dell'epoca, vale a dire Francesco Rutelli, cedette per un giorno lo scettro della città, poiché Roma è sicuramente stata per Sordi una sorta di madre. Egli è sempre stato legatissimo alla città, pur avendola canzonata e avendo parlato anche non solo delle sue virtù, ma soprattutto dei suoi vizi. L'ultima puntata che ha visto Sordi in televisione è stata nel programma Porta a Porta, condotto dall'immarcescibile Bruno Vespa. La trasmissione è del 18 dicembre del 2001. Successivamente Sordi, colpito da una forma tumorale, si spegne il 24 febbraio del 2003 ben 82 anni. Sottoposto a imbalsamazione, l'attore ha il suo ultimo funerale il 27 febbraio nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Pare che i convenuti fossero più di 500.000 persone. Ora egli riposa nella tomba di famiglia presso il cimitero monumentale del Verano. Da ricordare l'epitaffio, che è tratto da una frase del popolare film Il Marchese del Grillo, ovvero sia Sor Marchese e l'ora. Da notare che per quello che riguarda la vita privata dell'attore, egli è sempre stato scapolo e non si ricordano di lui delle relazioni sentimentali lunghe. Forse pare che abbia avuto una forte simpatia per l'attrice Silvana Mangano. Si è giustificato che non si poteva mettere un'estranea in casa e che quindi preferiva vivere con le sue sorelle. La sua ultima abitazione è una villa appartenuta in passato al gerarca fascista Dino Grandi in zona Via Druso e che molto probabilmente sarà ceduta con la morte della sorella al Stato italiano.
Bene, siamo ancora in collegamento con Antonella Molinaro e parliamo dei film che stanno per uscire al cinema. Ci occupiamo stavolta delle uscite di ottobre, delle prime tre settimane di ottobre. Partiamo subito con il primo film che vede il ritorno di Daniele Lucchetti e che si chiama Anni Felici.
Sì, anche questo diciamo ci ha fatto attendere, Lucchetti ci ha fatto attendere, infatti il film doveva essere presentato a Cannes ma poi Lucchetti ha rimandato. L'aspetto interessante di questo film è che il regista racconta se stesso, racconta la sua famiglia di lui bambino, quindi ambientata nel 68, e parla del padre che è interpretato da Kim Rossi Stewart e della madre Micaela Ramazzotti. Lucchetti ci tiene molto a questo progetto, ha detto anche che non è stato facile raccontare la propria famiglia, ma è stato contento di aver potuto dare il ruolo del proprio padre a Kim Rossi Stewart, di cui ha lodato appunto l'interpretazione.
Bene, e cambiamo genere perché passiamo ad un film che si chiama Corpi da reato.
Sì, è un film comico che però io segnalo perché è stato già presentato a Sydney, a Berlino e a Londra durante quest'estate, è stato campione di incassi negli USA e arriva finalmente da noi. Il film è diretto da Paul Feig, che torna dopo 290 milioni di dollari guadagnati dalle amiche della sposa, torna a dirigere Melissa McCarthy, che è la bravissima attrice che ultimamente sta davvero sbancando in molti film comici americani, e questa volta la vedremo affiancare Sandra Bullock, a cui piace sempre interpretare questi film da pseudo perfettina. Infatti è un film un film di poliziotti al femminile e infatti ispirato, per esempio la sceneggiatrice ha detto di essersi ispirati a una perfetta coppia di svitati con Billy Crystal e Gregory Hines, e appunto è un buddy movie in stile Arma letale con protagoniste due donne, quindi è stato appunto un campione di incassi, sicuramente farà ridere anche noi.
Oh, e adesso parliamo di questa sorta di biopic sulla vita di Lady Diana.
Sì, lo segnalo perché diciamo questo sarà sicuramente l'anno delle principesse, infatti vedremo anche Nicole Kidman nei panni della principessa Grace di Monaco, e invece nei panni di Lady Di, che in questo film che racconta gli ultimi due anni di vita della principessa del Galles, troviamo Naomi Watts, che in un'intervista appunto ha affermato di aver lavorato molto a questo personaggio, che ancora oggi è forse uno dei personaggi più amati, soprattutto in Inghilterra. Quindi è sicuramente un film che è atteso e desta molta curiosità, vedremo un po'. Ha già suscitato un po' di polemiche perché ovviamente c'è chi dice che la storia non è andata così come è raccontata, però diciamo ci sono sempre vari aspetti in una storia vera, quindi diciamo sarà sicuramente parzialmente vera.
E parliamo invece adesso di un altro film che si chiama Il cacciatore di donne.
Sì, questo è un film che piace sicuramente agli amanti del genere thriller, anche in questo caso purtroppo ispirato ad una storia vera, perché infatti tra il 1980 e il 1983 un insospettabile padre di famiglia ha ucciso una ventina di ragazze, la maggior parte prostitute, con un gioco davvero sadico. Infatti, le catturava, le violentava e poi le liberava nei boschi dandogli la caccia come se fossero animali. È stato catturato e condannato a 461 anni di prigione solo grazie alla fuga di una delle vittime che è riuscita appunto a fuggire e a denunciare questo omicida. Tra l'altro, che con molta difficoltà è stato, diciamo, condannato perché appunto per l'insospettabilità del suo ruolo, non, cioè nessuno, diciamo, avrebbe mai detto che lui fosse un omicida. Diciamo, nel cast troviamo John Cusack e Nicolas Cage, che invece interpreta il poliziotto che appunto cerca di trovare l'assassino.
Bene, e cambiamo settimana, passiamo al 10 di ottobre e anche qui un altro campione di incassi che è il regista Massimo Venier che ci presenta Aspirante Vedovo.
Sì, qui Massimo Venier si cimenta con un originale davvero importante, infatti diciamo molti storceranno il naso. Il film è un remake del Vedovo di Norisi e quindi diciamo Massimo, questa impresa è davvero difficile. Però nel cast troviamo Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto, per cui diciamo sicuramente rideremo, magari non pensando all'originale a cui sicuramente Venier non sarà arrivato.
E proseguiamo con la nuova fatica di Luc Besson che porta questo doppio titolo che è Cose nostre, malavita.
Sì, io lo segnalo, vabbè, a parte che è appunto di Luc Besson, poi nel cast ritroviamo Robert De Niro e lo segnalo appunto perché il 17 sco agosto scorso Robert De Niro ha compiuto 70 anni e li ha compiuti con l'uscita di ben 5 film, tra cui uno di questi appunto è Cose nostre, Malavita di Besson. Il talento di De Niro è insindacabile. Anche se diciamo si è perso negli ultimi anni, però proprio appunto in questi ultimi anni si è un po' la sua appunto la, il, i film che ha scelto sono migliorati e anche le sue interpretazioni. Infatti ricordiamo nel 2009 Stanno tutti bene e la sua ultima interpretazione da pessimo genitore nel lato positivo. In questo caso lo vediamo nei panni di un padre di famiglia che è di una famiglia un po' sui generis perché è una famiglia che è stata inserita nel programma di protezione testimoni e ha anche un cognome importante, Manzoni. Questa famiglia è stata trasferita in Normandia, però le vecchie abitudini criminali non cambiano, per cui diciamo, questa famiglia in protezione si ritroverà di nuovo con le mani in pasta. Nel cast troviamo anche la bravissima Michelle Pfeiffer nei panni appunto della moglie di De Niro.
Bene, e veniamo all'ultima settimana che prendiamo in considerazione in questo podcast di ottobre, che è quella del 17 di ottobre, e iniziamo con Giovani Ribelli.
Sì, innanzitutto segnalo che Giovani Ribelli ha vinto, è stato presentato anche di questo, abbiamo parlato il mese scorso nello scorso podcast, Giovani Ribelli ha vinto il premio, come film evento delle giornate degli autori, con una motivazione molto interessante. Infatti è stata definita un'opera di forte creatività autoriale, in grado di segnare la nuova stagione del cinema americano, in cui sono rispettate le ragioni del pubblico, della cinefilia, della memoria culturale del secolo. Quindi, diciamo, è stato lodato come film. Nel cast troviamo, anche in questo caso, il maghetto Harry Potter, Daniel Radcliffe, che diciamo, è protagonista di uno scandalo annunciato. Infatti il film è stato già presentato al Sundance, e sembra che qui sia impegnato Radcliffe in una scena di sesso orale e di seduzioni gay. Il film è ispirato anche in questo caso ad una storia vera, svelano appunto svelano i fatti il volto sconosciuto della Beat Generation, perché infatti Carr, il mentore di Ginsberg, finì in galera per omicidio d'onore. Tra l'altro omicidio gay che ai tempi non era considerato molto importante. Infatti Carr ebbe soltanto due anni di galera. Uscito poi entrò come redattore alla United Press e vi rimase tutta la vita. Quindi diciamo appunto ispirato a una storia vera. Ed è ispirato appunto alla Beat Generation e a come è cresciuta questa Beat Generation. Con questo premio, appunto, sicuramente sarà un film da vedere, perché è stato già apprezzato a Venezia.
Oh, e parliamo invece di quest'altro film che si chiama Il Paradiso degli Orchi.
Sì, lo segnalo perché vede come è un film di francese, prodotto in Francia, e vede come protagonisti Bérénice Bejo e Emir Kusturica. Il film è ispirato al libro della saga di Monsieur Molossin, appunto di Daniel Pennac, e racconta la storia di questo Molossin che diventa capro espiatorio perché viene accusato di piazzare esplosivo in un grande magazzino, e con la fidanzata dovrà cercare di scoprire il vero colpevole per riuscire a scagionarsi.
Bene, e finiamo questa lunga carrellata con due film tutti italiani. Il primo è La prima neve di Segre.
Sì, questo lo attendo molto perché l'opera seconda di Andrea Segre, che è stato molto apprezzato con il suo Io sono lì, riprende un po' diciamo, il tema già di Io sono lì, perché in questo piccolo paese del Trentino arriva Dani, che è fuggito dal Togo con una figlia piccola, dopo aver perso la moglie. Mentre però in Io sono lì si parlava diciamo, di emarginazione, di razzismo, in questo caso in realtà l'essere straniero di Dani non è un aspetto importante del film. In questo caso, infatti, il problema è il dolore della perdita che deve essere maturato, perché Dani non riesce ad amare la figlia perché le ricorda troppo il dolore della perdita della moglie, e si ritrova a conoscere Michele, che è un bimbo che al contrario ha perso il padre e non riesce appunto a maturare il lutto della perdita appunto del proprio padre. Nel film Anitta Caprioli, Giuseppe Battiston, diciamo, ho letto in qualche critica che pur essendo tanto difficile un'opera seconda, in questo caso è una delle rare eccezioni alla regola, perché appunto il film è davvero molto bello.
Oh, e concludiamo questa lunga carrellata di uscite cinematografiche tra settembre e ottobre con Una piccola impresa meridionale.
Sì, Papaleo ritorna alla regia, in questo caso anche da attore protagonista. Infatti, interpreta la parte di un ex prete, Don Costantino, che viene confinato dalla madre in un vecchio faro per evitare maldicenze. Però in questo faro andranno a finire dei bizzarri personaggi, tra i quali suo cognato Arturo, interpretato da Scamarcio, e una ex prostituta interpretata da Barbara Bogulova. Per questo film Papaleo ha abbandonato la Basilicata per girare in Sardegna, però avendo abbandonato il luogo non ha abbandonato la musica che risulta ancora protagonista anche in questo suo film. Il film è prodotto dalla Paco Film che ha avuto molto successo dopo la migliore offerta di Tornatore, quindi diciamo si è ripresa con la migliore offerta di Tornatore e sicuramente se ne vedranno delle belle, vedremo scintille con la coppia Papaleo Scamarcio.
Bene, quindi ce n'è per tutti i gusti, vi invitiamo come sempre a recarvi al cinema e noi ringraziamo come sempre Antonella Molinaro e ci sentiamo al prossimo podcast.
Ok, io saluto tutti e vi do appuntamento al mese prossimo.
Ciao Antonella.
Avete ascoltato? Cinemagando, il podcast di cinemio.it.
Bene, finisce qui Cinevagando, il podcast di cinemio.it. Io vi do appuntamento al 24 di ottobre e come sempre vi lascio con la frase cinematografica del mese che dice: se le chiacchiere fossero denaro, voi sareste il mio miglior cliente. Il barista Jack Pennick al medico alcolizzato Thomas Mitchell in Ombre Rosse. Buon cinema a tutti!